Passepartout.
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 Passepartout. La radio a porte aperte.
La radio a porte aperte.
Una produzione dell'agenzia radiofonica Amisnet.
In occasione del centenario dell'indipendenza dell'Albania, dedichiamo questa puntata di Passepartout alla comunità albanese che vive in Italia. La storia dell'immigrazione albanese è iniziata 20 anni fa ed oggi in Italia esistono non solo le seconde ma anche le terze generazioni di italiani di origine albanese, per un totale di circa 500.000 di persone. Nella prossima mezz'ora sociologi, giornalisti e attivisti albanesi che vivono in Italia ci raccontano cosa è cambiato e cosa invece è rimasto uguale in questi 20 anni. In chiusura poi la rubrica Cronache d'altrove a cura di Elise Melot ci porta in Francia, più precisamente nell'ex centro di detenzione per migranti di Vincennes. Buon ascolto! Come abbiamo anticipato in sommario, in questa puntata di Passepartout andiamo a ripercorrere le tappe principali della storia dell'immigrazione albanese verso l'Italia. Parlando di questo argomento non potevamo, ahi noi, dimenticare la tragedia avvenuta 15 anni fa nel canale di Otranto. Molti di voi se lo ricorderanno, era il venerdì santo del 1997. Quel giorno l'imbarcazione albanese Kateri Rades veniva speronata dalla Sibilla, una nave della Marina Militare Italiana, causando la morte di 108 persone di origine albanese. Di quella che forse fu la prima tragedia in mare causata dalla politica italiana di contrasto all'immigrazione, ancora oggi si parla molto. La sentenza, arrivata infatti solo il 29 giugno scorso, non ha reso giustizia ai parenti delle vittime, assegnando 3 anni al pilota albanese della nave Xaferi e 2 anni al comandante Laudadio della corvetta Sibilla. Non solo, il relitto della Kateri Rades, nel cui sono rimasti corpi senza vita di circa 40 persone, fino a poche settimane fa era rimasto a marcire in un angolo della capitaneria di porto di Brindisi, in attesa solamente di essere abbattuto. Il 28 di gennaio di quest'anno però l'imbarcazione è diventata un monumento grazie al lavoro dell'associazione Integra Ollus, che si è fortemente battuta per salvare questa nave. Una lotta iniziata l'estate scorsa, come ci ha raccontato Claudiana Suca di Integra Ollus.
È stata un'avventura iniziata l'estate scorsa, nei giorni caldi d'estate, neanche finita, io non direi finita domenica scorsa, però una prima tappa definita domenica scorsa, sì, ma è stata un'avventura ardua e lunga e anche dolorosa, un dolore che si è, come diceva la mamma di una delle vittime, la presidente dell'Associazione delle Vittime Albanesi, il Pushime Chalai, un dolore che si è riperpetrato durante ogni tappa di questo progetto.
Ci può un po' raccontare perché, dice, è stata un'avventura molto lunga, quando è iniziata e quali sono stati gli ostacoli che avete incontrato nel vostro percorso?
Allora, un'avventura molto lunga è proprio quella delle famiglie delle vittime, che praticamente una volta successo ciò che è successo il venerdì santo del 97, hanno affrontato in tutti questi anni il lungo percorso giudiziario. E se vogliamo, anche se definito questo percorso giudiziario, non è finita poi la fase relativamente a loro, a quella di riconoscere i danni che hanno subito. Però poi un'altra avventura era legata anche al relitto, che fino a quando in Italia c'è stata la fase giudiziaria era la prova più importante, diciamo, no, della tragedia che era successo. Poi una volta finito il processo si era deciso di abbatterlo, questo relitto, appunto quest'estate, perché dallo Stato albanese non c'era stato nessun segno, poiché era molto difficile effettivamente a trasportarlo in Albania, non c'era stato nessun segno concreto. E quindi io mi sono trovata per caso un sabato di fine luglio in trasmissione al Telerama a Lecce e venni a sapere che il relitto doveva essere abbattuto. fu proprio una sorta di appello dell'avvocatessa Francesca Conte, che era coinvolta nel percorso giudiziario come avvocato difensore, e poi anche del giudice che aveva il dottore Tanese, che dicevano il relitto deve essere abbattuto perché non può rimanere lì in quell'angolo della capitaneria del porto di Brindisi. Solamente l'avvocatessa Conte diceva è un grande dispiacere, è un peccato abbatterlo questo relitto, perché è come se per la seconda volta la memoria delle vittime va ad essere uccisa. E mi disse a me, Claudiana, dice, tu come rappresentante degli albanesi, con l'associazione, come una donna pragmatica, io faccio appello alla tua concretezza di salvarlo questo relitto. Io ho chiesto al giudice quanto tempo avevamo a disposizione. Il giudice mi disse pochi giorni, dottoressa, se lei vuole si dia da fare, perché pochi giorni. Se io sulla mia scrivania vedo un primo cenno di salvataggio, fermo la pratica, la porto avanti di qualche altro giorno. Effettivamente era estate, cioè io ho fatto qualche telefonata, ho sentito il mio ambasciatore albanese, però era estate, cioè non anche la politica va in ferie, come sappiamo tutti. E quindi era sabato, ci ho pensato su il fine settimana. Lunedì mattina, uscendo da casa, ho detto perché non chiamare il sindaco di Otranto, l'amico Luciano Caridi, ho detto perché alla fine, affinché questo relitto non fosse abbattuto, se il relitto doveva essere abbattuto, importante salvarlo. Se stava a Valona, cioè quindi dall'altra sponda dell'Adriatico, da dove era partito, o se stava a Otranto, la sponda, la terra promessa, diciamo, che quelle persone volevano raggiungere, a mio avviso il relitto aveva la stessa, e se questo relitto poteva diventare un monumento alla memoria di quelle persone, aveva la stessa valenza, a mio avviso. Infatti partì così, verso le 9:15 di quella mattina di lunedì, chiamai il sindaco Caridi e gli ho detto, Luciano, così così stanno le cose, non so se ne sei a conoscenza. Ha detto sì, Claudiana, ho sentito qualcosa. Ha detto perché no, mi sembra una grande idea, penso che gli otrantini, il consiglio amministrativo di Otranto, apprezzeranno l'idea. E siamo partiti così, abbiamo interrotto l'abbattimento, però pensando che questa nave doveva essere veramente un monumento. Poi parlando con altri amici, tra i quali il dottore De Luca, Gigi De Luca, dell'Istituto delle Culture Mediterranee della provincia di Lecce, disse sì, partiamo dagli albanesi, però rendiamolo monumento dell'umanità migrante, cioè di tutte quelle persone che attraversando i mari, il mare del Mediterraneo, hanno perso la vita prima di raggiungere la terra promessa.
Restaurata dall'artista greco Costantino Varostos, oggi la Katerirades è stata trasformata in un monumento dal titolo Approdo, opera dell'umanità migrante. Durante l'inaugurazione, avvenuta il 29 gennaio scorso, i parenti delle vittime si sono però rifiutati di togliere il velo che copriva l'opera. Abbiamo chiesto il perché di questo rifiuto a Katy Bicioku, giornalista del giornale Bota Skiptare, che ha seguito la vicenda sin dall'inizio.
Allora, Katerirades è il simbolo della tragedia in mare. Ma non semplicemente per la tragedia in mare di tutti gli immigrati, per noi albanesi in particolare. Per di più, quella nave non è andata a deriva così per cause naturali, è andata in collisione, diciamo, per non dire altro, con una nave militare italiana. Era la prima volta in assoluto che l'Italia attuava il blocco navale per gli albanesi, ed è successo questo. È molto grave perché là dentro sono rimasti i corpi di 50+ persone. Era, come dire, la tomba di quelle persone. I familiari per anni, sono ormai 15 anni, hanno chiesto senza ottenere, ma questa non solo per colpa dello Stato italiano, ma anche del nostro Stato, hanno chiesto e non hanno ottenuto il ritorno della nave in Albania. Ce l'hanno messa tutta, ma non ce l'hanno fatta. E adesso chiamarli adesso per inaugurare un monumento che loro non sentono proprio, perché loro dicono i nostri sono stati uccisi per la seconda volta, col fatto che l'Italia che li ha uccisi la prima volta si tiene anche la nave e fa un monumento. Cioè, non se la bevono, come dire, questo. E sono in un certa maniera accontentati del fatto che due artisti albanesi sono riusciti a portare due oggetti di questa nave, che sarebbe la cabina che si chiama Faro, una cabina, e la bussola della nave, che ritorneranno a Vallona. Questo è stato un rimedio, magra consolazione, ma è l'unica cosa che li potrebbe consolare. Certo, non accettano che la nave, per di più sventrata, perché è tagliata a metà, rimanga a Otranto. Non avevano voluto questo, non avevano chiesto questo. E non sono stati mai presi in considerazione.
E a suo parere, che ha seguito tutta la vicenda, quindi questa decisione di fare un'opera d'arte è stata una decisione, come dire, univoca, cioè presa da parte di qualcuno in Italia, senza però considerare cosa volevano veramente i diretti interessati?
Cioè, salvare quella nave è stato un grande gesto di umanità, perché quella sarebbe stata rottamata, cioè è stata salvata proprio all'ultimo momento da Integra Onlus, però il fatto è che non è stato preso mai in considerazione il parere dei parenti, perché magari si poteva fare uno sforzo ulteriore per portare quella nave a Vallona.
Con Katy Bicciocu torneremo a parlare più avanti. Noi invece continuiamo ad ascoltare, dalla voce di Clodiana Suca di Integra Onlus, il racconto del giorno dell'inaugurazione dell'opera realizzata con la Kateri Rades.
Siamo rimasti un po' male quel giorno, perché aspettavamo un maggiore coinvolgimento sia delle famiglie, sia delle associazioni, sia da parte degli artisti albanesi stessi. Io infatti dissi quel giorno al sindaco Caridi e al Gigi De Luca, ma c'era anche l'assessore Fratoianni, ho detto: io come albanese, ma tutti noi albanesi, Integra Onlus vi ha dato una bara bianca in mano, a voi istituzioni. E le istituzioni, quando fanno le opere, devono fare un coinvolgimento dal basso, un coinvolgimento per realizzare le opere pubbliche della cittadinanza che le ospita, un coinvolgimento degli diretti interessati, un coinvolgimento di coloro che dovevano e devono essere i protagonisti, in questo caso la categoria dei migranti. Ecco, noi qui siamo rimasti male, perché non abbiamo visto un nostro coinvolgimento diretto, né durante lo svolgimento dei lavori, né nell'elenco dei relatori, e neanche durante molte fasi dello svolgimento dell'opera. Il monumento è lodevole. Il fatto stesso che il sindaco Caridi abbia accettato, il fatto stesso che il Consiglio Comunale di Otranto ha accettato, il fatto stesso che l'Istituto delle Culture del Mediterraneo della provincia di Lecce si sono mossi insieme con la cooperativa Artemisia per coinvolgere una serie di sponsor, una serie di ditte, una serie di enti a livello nazionale e internazionale che hanno dato il patrocinio è lodevole. Il fatto stesso che è stato coinvolto un artista come Kostas Varotsos, anche greco di origine per giunta, e con un artista protagonista dell'arte contemporanea in giro per il mondo, è altrettanto lodevole. Però non bisogna mai dimenticare di coinvolgere i diretti interessati. Ecco perché le famiglie i familiari delle vittime quel giorno non hanno accettato di togliere il velo del monumento, e per quello erano quelle mie parole poi alla fine, che mentre ho tradotto la signora Puscime, la presidente, come dicevo, ho fatto anche una mia riflessione dicendo: oggi inizia un nuovo capitolo, inauguriamo un monumento, ma parte un percorso lungo, quello di affiancare le famiglie delle vittime a portare quel percorso giudiziario nei livelli più alti della giustizia internazionale, perché loro non hanno avuto ancora il riconoscimento per il risarcimento che li tocca. Quel giorno la signora Puscime diceva: io chiedo a tutti quanti voi fratelli italiani, ringraziandovi per quello che avete fatto, di non chiudere oggi, di non dimenticare ciò che è successo con la messa di un monumento, come se fosse un mettere la coscienza a posto, no? Un'opera che è stato fatto, si è reso un monumento, anche se quel monumento, appunto, il comune di Otranto, tutti quanti vogliono che sia sempre il monumento dell'umanità migrante, ma parte sempre da 85 vittime albanesi, no? Lei diceva: per non dimenticare, la stessa cosa ho detto anche io, per non dimenticare.
Thank you. Vado veloce sopra questa noce, fuori pericolo. Le onde sono dei vetri, alte dei metri, però le supero. Il sole si sposta e già si vede la costa, qui dal binocolo. Puntare dritto in avanti, con due stuzzicadenti, remare al massimo. Per arrivare fino a Brindisi, pagherò, saremo liberi per sempre, potremo visitare Rimini.
Inizieranno l'11 febbraio a Roma i festeggiamenti per il centenario dell'indipendenza albanese, un evento importante anche qui in Italia, dal momento che da noi vivono moltissime persone di origine albanese, appunto. Si pensi che la comunità albanese costituisce la seconda comunità di stranieri più numerosa del nostro paese. Non solo, gli albanesi sono stati anche i pionieri dell'immigrazione in Italia. I primi infatti sono arrivati oltre 20 anni fa, quando di immigrazione si parlava ancora molto poco.
Non mi riprendo.
Noi vogliamo ripercorrere questo capitolo della storia con il sociologo Rando De Vole, autore del saggio L'immigrazione albanese in Italia e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso. A lui abbiamo chiesto innanzitutto se dall'Albania si continua a partire.
Beh, diciamo che le modalità di emigrazione sono cambiate, perché bisogna ricordare che l'emigrazione albanese verso le coste pugliesi dell'Italia sono iniziate con gli esodi spettacolari, quegli esodi che sono rimasti indelebili nell'immaginario collettivo italiano e non solo, anche europeo e del mondo, con le navi stracolme di immigrati che approdavano in Italia. Adesso non ci sono più modalità del genere, sono cambiati i flussi, però le statistiche dimostrano che l'immigrazione albanese in Italia è in continua crescita. E lei ha dato qualche numero, io le posso dire che all'inizio del 2011 risultavano albanesi in Italia residenti, secondo i dati Istat, 482.627, un numero di tutto rispetto.
Chi è arrivato appunto, come diceva lei, negli anni 90 con quegli arrivi spettacolari che tutti noi ricordiamo, progetta di ritornare in Albania oppure, beh, certo non si può generalizzare, però nella maggior parte dei casi si è stanziato bene in Italia e qui vuole rimanere?
Beh, ce ne sono anche di quelli che vorrebbero ritornare. È ovvio che se lei mi dovesse chiedere se esiste un sinonimo della parola immigrato, io le direi subito il ritorno. Cioè, il ritorno nasce con la voglia di ritorno, nasce con la voglia di partenza. E ogni immigrato tornerebbe anche così in modo immaginario nel suo paese. È ovvio poi che questo si può concretizzare in alcuni casi o meno nella maggior parte dei casi, perché poi una volta stabiliti nel paese di accoglienza, in questo caso in Italia, si mette su famiglia, si integra bene, è anche difficile il ritorno perché ci vorrebbe proprio una reintegrazione nel paese di origine. Quindi ci sono albanesi che sono tornati e che vorrebbero tornare, però la maggior parte si sono stabilizzati in Italia. Diciamo che l'immigrazione albanese in Italia ormai è definitivamente entrata in via di stabilizzazione, è una immigrazione strutturale in Italia perché si trova ovunque, in tutte le province italiane, è ben omologata, ben integrata, diciamo così che è una immigrazione stabile. Ciò non toglie che molti riprogrammano il rientro, qualche volta reinvestendo i risparmi fatti col lavoro in Italia nel paese di origine.
Se parliamo di stabilizzazione, ci viene in mente che le persone qui hanno anche costruito una famiglia e che quindi ci sono seconde generazioni, se non addirittura forse terze, di albanesi che vivono in Italia. Quali sono diciamo le problematiche che si trovano di fronte a queste persone rispetto ai propri genitori, alle prime generazioni?
Principalmente di mentalità. I genitori sono partiti con un'idea diversa, adesso i figli sono nati e cresciuti in Italia, diciamo così, sono anche italiani, quindi qualche divergenza c'è, ma questo è nell'ordine delle cose. È ovvio, qui c'è il grande problema della cittadinanza, perché c'è questa assurdità per cui i bambini nati, cresciuti in Italia, poi non possono avere la cittadinanza italiana. Colgo l'occasione per ricordare che gli albanesi costituiscono una delle comunità più numerose per quanto riguarda gli studenti, gli alunni e gli studenti universitari. Sono davvero tantissimi. Però talvolta hanno gli stessi problemi che hanno anche gli altri immigrati per quanto riguarda la scuola, l'integrazione, l'abitazione e altre problematiche. E l'immigrazione albanese in Italia è piuttosto paradigmatica, direi io, perché è iniziata in modo spettacolare con gli esodi, è apparsa inizialmente nei mass media come un grande minaccia, no? Invasione delle coste italiane, poi a distanza di 20 anni, perché ormai sono passati precisamente 20 anni, abbiamo di fronte a noi una comunità, una collettività molto integrata, senza grandi problemi, ciò nonostante i pregiudizi sono duri a morire.
Ecco, infatti l'ultima domanda, Rando De Vola, era proprio su questo. Gli stereotipi dell'albanese delinquente, l'albanese ladro, ci sono ancora dopo 20 anni?
Guardi, è semplice rispondere. Ci sono fiori di studi e di libri sui pregiudizi che hanno nei confronti degli italiani tuttora in paesi come gli Stati Uniti, in Germania, in altri paesi europei. E quindi se i pregiudizi non sono morti per gli italiani, che ormai hanno un'immigrazione storica molto, ma molto più, diciamo così, antica di quella albanese, figuriamoci cosa sono i 20 anni dell'immigrazione albanese. I pregiudizi e i miti che nascono in questi casi sono duri a morire, e quindi ci vorrà del tempo, anche perché poi si trasformano nel tempo. Diciamo così che la pressione mediatica nei confronti dell'albanese, dipinto un po' come delinquente, come rischio per la comunità e così via, questa pressione mediatica è venuta un po' meno. Nel frattempo ci sono stati casi positivi nei palcoscenici mediatici dell'Italia, di ballerini, artisti e altre cose che hanno tentato di migliorare l'immagine degli albanesi. Però nello stesso tempo le notizie nel titolo "un albanese ha fatto questo, ha arrestato un albanese, delinquente albanese", ecco, sono continuati, ecco. Magari nascosti nel sottobosco delle ultimissime pagine della cronaca, però ci sono sempre lì. Ecco, diciamo che qualcosa è cambiato in meglio, perché è cambiata anche la società italiana, perché è diventata sempre più consapevole che ormai le cose sono cambiate, che gli stranieri, tra virgolette, sono cittadini come tutti quanti e fanno parte a pieno titolo del progetto del futuro di questa società.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time.
Secondo il sociologo Rando De Vola, i pregiudizi nei confronti degli albanesi sono duri a morire. Nonostante le nostre università siano piene di virtuosi studenti albanesi, anche nel nostro panorama culturale e artistico esistano grandi nomi di persone di origine albanese. Dello stesso parere è anche Keti Biciocu, direttrice del giornale Bota Skiptare. I pregiudizi esistono e come, ci dice.
Certo che esistono, ogni tanto ne vengono fuori. È una notizia di pochi giorni fa, per esempio, che due banditi con faccia coperta, forse erano albanesi dall'accento, ma non si capisce come fanno a capire dall'accento gli italiani che siano albanesi, per di più dicendo che dall'accento slavo si capiva che forse erano albanesi, che non stanno il cielo né in terra, e quindi rimane comunque quel pregiudizio che il bandito potrebbe essere benissimo albanese, certo che esistono, forse un po' di meno di prima, perché sono, secondo me, lo dico scherzando, perché sono arrivati i rumeni in massa e quindi si sono versati contro loro.
Katie Biciocco, lei è giornalista, scrive per il giornale Botashkiptare fa da ponte tra l'Albania e l'Italia ed è un giornale anche letto da molti migranti albanesi. Da quanto tempo lavora per questa testata e crede che da quando ha iniziato a lavorare i rapporti tra i due paesi siano cambiati in questi anni?
Allora, in questo credo poco, però comunque la testata è nata 13 anni fa e io lavoro da 13 anni, cioè sono nel primo gruppo che l'ha creato, faccio parte di quel gruppo là e oggi lo dirigo questa testata. Questa testata è nata per dar voce agli albanesi in Italia più che per creare legami tra Italia e Albania. È nata perché in un momento molto difficile per noi, quando i pregiudizi erano molto, ma molto più forti di oggi, nel 99, ed era una necessità sia a dar voce agli albanesi che a dire la nostra, insomma. Dovevamo far vedere all'Italia chi eravamo veramente, cioè come lo pensavamo noi, perché non ce n'era una voce nostra. E questa è stata, per questa ragione è nata. Oggi il giornale è cambiato molto. Cioè, negli anni è cambiato perché sono cambiate anche le necessità, però rimangono i nostri temi principali, quelli di identità albanese, quelli di immigrazione e di emigrazione.
Crede che è riuscito il giornale a raggiungere il suo obiettivo, cioè quello di dar voce alla comunità albanese che vive in Italia?
Credo di sì, sì. In quello credo di sì. Per un bel periodo siamo stati anche gli unici a fare una cosa del genere, oggi ci sono anche altre testate online, ma sì, credo di sì.
L'Albania è un paese in crescita, anche se lentamente, dopo i tempi bui del comunismo, a poco si sta un po' risollevando. Le persone pensano che sono venute in Italia 20 anni fa, stanno pensando a un rientro, stanno rientrando, rientreranno?
Secondo me sì, ci stanno già chi rientra, si vede un prima di tutto fra i giovani che vengono a studiare in Italia. Se prima, cioè, venire a studiare in Italia era anche un modo semplicemente per allontanarsi dall'Albania senza pensare a seguire poi gli studi, oggi c'è tanta gente che studia, finisce, cioè si laurea in Italia e pensa di tornare in Albania. E ci sono altri immigrati che sono venuti qua, hanno lavorato per anni e adesso magari tornano in Albania, visto anche la crisi che c'è in Italia. Però c'è un'altra cosa, chi torna in Albania spesso lo fa dopo avere la certezza che in Italia potrebbe tornare in qualsiasi momento. Io conosco, sono in tanti quelli che tornano ma che hanno preso intanto in Italia la carta di soggiorno che ti dà il diritto di stare in Italia per tempo indeterminato. Quindi anche quel ritorno lì è mettersi in prova, insomma, in Albania. E poi altri ancora che oggi tornano per necessità, perché qui non ce la fanno più.
Però in generale si ritorna con la certezza di poter forse un giorno in futuro ritornare in Italia se in Albania,
sì,
le cose non dovessero
quelli.
Andare bene. Quindi forse c'è ancora poco fiducia in quella che è la vita nel vostro paese.
Direi di sì, a volte, cioè, specialmente in questo momento, non è tanto la fiducia nel nostro paese che fa la gente tornare, ma è l'impossibilità di vivere in Italia.
Botashkiptare, assieme all'ambasciata albanese e il comune di Roma, promuovono una rassegna dal titolo Il paese di fronte, gli albanesi d'Italia. Dall'11 febbraio al 3 marzo, mostre fotografiche, dibattiti e proiezioni ricorderanno i 100 anni di indipendenza albanese e i 20 anni di immigrazione albanese in Italia. Per saperne di più, www.skiptaritalise.com.